Buonasera consigliere e consiglieri. Allora, possiamo prendere posto in modo da iniziare la seduta? Come vedete, non ci sono cittadini presenti né prenotati per parlare, per cui quando fate un po' più di silenzio direi che procediamo con l'appello. Ah, giusto, dottor Mazzucchelli, gli schermi sono ancora spenti. Vediamo che consulenza tipica del tecnico informatico procede all'avvio. A sinistra si è già acceso. Ok, si accende anche l'altro schermo, vediamo se parte. No, si è rispento lo schermo alla mia destra. Ah, ok. Perfetto. Perfetto. C'è lo schermo ancora spento, dice lo stesso. Quindi, Walter, registrazione comunque partita? Allora procediamo. Va bene, allora direi che possiamo procedere con l'appello, di modo che poi iniziamo con gli interventi liberi dei consiglieri. Silenzio, che procediamo con l'appello. Dunque, manca la parola, come si fa?
Boer, Bonetti,
Presente.
Capitanio, Caraceni, Carozzi Dario, Cavaleri, Corti. Delfino giustificato, Di Rosa, Ferrero, Fossati,
Presente.
Frigerio, Gianni Pennati, Giorcelli, Gorgoglione, Grava, Iannacone, Iannicelli, Lamberto, Maiandi. Miranda, Miranda assente, Moscheo pure giustificato, Rebecchi, Salinari, Sciurba, Sforza, Soana, Varrà, Veltri, Vice Conte, Villa.
Mario, non è giustificato il ciclo. Giustifico io.
20 presenti.
D'accordo, 20 presenti, quindi il numero legale è da ritenersi integrato. Non avendo, come ho detto, cittadini che possano intervenire, possiamo iniziare subito dagli interventi liberi dei consiglieri e quindi cedo subito la parola alla consigliera Frigerio. Prego.
Grazie Presidente. Non è facile intervenire dopo questa, diciamo, queste giornate incredibili su San Siro su cui si sono concluse questa stamattina. Torniamo però all'ordinario del municipio. Volevo sottolineare una serie di segnalazioni che mi sono arrivate su via Faruffini, in particolare dove la parte da Piazzale Brescia a Piazza De Angeli, perché ci sono delle piante ormai altissime che costeggiano il passaggio del tram. Mi era stato riferito che era stata un po' una scelta anche relativa a quello che è la biodiversità. Il problema è che adesso le piante sono diventate più alte, quasi 2 metri, nel senso che non si vede neanche il passaggio dei pedoni, per cui forse bisogna fare un intervento un po' oculato, anche perché si è passato dove passa il tram, per cui proprio ma il laterale sta diventando dei muraglioni. Lo stesso dicasi in Piazza Gambara, in cui ci sono i passaggi pedonali che sono come coperte dalle piante, per cui sta diventando pericoloso. In particolare, esatto, l'uscita dalla metropolitana, il passaggio, veramente bisogna fare un intervento urgente. Solo questo, grazie.
Grazie consigliera. E è prenotato il consigliere Gorgoglione.
Sì, grazie Presidente. Faccio una piccola battuta in merito a questa triste vicenda, in merito a San Siro, che purtroppo abbiamo certificato la sua morte, no? Quindi come se a oggi dovessimo sostituire il Colosseo con un'altra opera. Quindi abbiamo certificato anche questa società che va verso il consumismo più totale a favore degli investimenti privati e delle grandi lobby. Al di là, non voglio entrare proprio nel tecnico, nel dettaglio. Poi voglio dire un'altra questione in merito al centro sportivo di Muggiano, che ancora oggi non sono partiti i lavori e siamo praticamente a ottobre. E inoltre mi segnalano che vi ci vanno delle persone a dormirci dentro, quindi tutto previsto e quindi chiedo alla Giunta di intervenire immediatamente su questa vicenda. E non riesco a capire perché il cantiere in Wagner continua a esserci da quasi un anno per mettere degli ascensori in metropolitana, quindi bisogna sollecitare. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Adesso è prenotato il consigliere Cavalieri.
Grazie Presidente. Io volevo semplicemente fare una richiesta ai presidenti, al Consiglio. Qualche mese fa abbiamo fatto una commissione con il Consiglio di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze, che vi ricorderete hanno redatto il manifesto per la parità di genere, questo qui. Io avevo chiesto già allora e chiederei di nuovo in modo ufficiale che venga affisso alla bacheca all'ingresso dell'aula consigliare e dentro l'aula consigliare. Grazie.
Grazie consigliere. È prenotato il consigliere Maiandi.
Grazie, buonasera. Scusate. Io volevo intervenire su un articolo che è apparso oggi sul Corriere.it in merito alle situazioni delle case MM in via Pastonchi e via Fleming. Noi l'abbiamo denunciato varie volte, è un cantiere che è aperto dalla precedente consigliatura, addirittura mi ricordo che avevamo fatto anche un sopralluogo con l'allora assessore che era Rabaiotti, e si erano aperti i cantieri in Pompa Magna 7 anni fa. Questi cantieri non sono ancora conclusi. Questo articolo vi invito a leggerlo perché mette in luce veramente le criticità di quelle case. E volevo invitare la Giunta a interessarsi di questo tema, anche perché ci sono una serie di denunce da parte dei cittadini molto gravi, per cui stanno intervenendo su alcune parti quando poi invece ci sarebbe da intervenire prima su altre, tipo l'imbiancatura piuttosto che il rifacimento delle vetrate, delle scale comuni, e quindi ci sono ancora le impalcature di 7 anni fa, ancora le recinzioni arancioni. Quindi inviterei la Giunta a interessarsi del tema e eventualmente la Commissione competente a fare un sopralluogo per stimolare e sollecitare l'assessorato alla casa, l'assessore Bottero in questo caso, a intervenire, visto che è stato fatto un assessorato apposta solo per le case popolari questa volta, non solo l'assessorato alla casa in maniera generico, dovrebbe affrontare in maniera più precisa e puntuale anche queste criticità. Per cui attenderei magari per la prossima seduta una risposta in merito, se adesso non ci sono le informazioni disponibili. Grazie.
Grazie a lei. Dunque, non ho altri consiglieri o consigliere prenotati, quindi direi che possiamo procedere anzi alla nomina degli scrutatori, quindi anzi delle scrutatrici in questo caso, che saranno Sforza, Capitanio e Carozzi Dario. Quote azzurre non le difendiamo. Allora, adesso a questo punto possiamo aprire l'ODG. Quindi, come di consueto, il primo punto sono le comunicazioni della Presidente del Municipio, Presidente del Consiglio e della Giunta. Per cui parola alla Presidente, direi per prima. Non si è prenotato nessuno. D'accordo. Membri della Giunta? Lamberto non ha domande. L'assessora, Suana? No? Si è prenotata la Presidente. Prego.
Allora, innanzitutto ben ritrovati, spero che abbiamo potuto tutti godere di qualche giorno di vacanza, che oramai sono un lontano ricordo, anche se siamo solo al 30 di settembre, direi. Allora, via Gambaro Gambara, i due passaggi pedonali sono quelli, uno vicino alla rotonda, e uno prima e uno dopo la rotonda, lo so, e ho già segnalato perché lì c'è l'erba che è alta, e se arriva un pedone da metà la macchina non lo vede e viceversa. Quindi quello l'ho segnalato giusto la settimana scorsa perché passando in macchina l'ho visto. Via Faruffini segnalo, riporto all'assessore Sciurba che aveva un impegno, probabilmente arriva ma riporto assolutamente. Sul centro sportivo di Moggiano la parte lavori, scusatemi, io non sono aggiornata, invece sulla parte di abusivi, io ho parlato con la PL già ai primi di settembre perché mi era arrivata una segnalazione tramite la consigliera Iannacone. Loro sono andati due volte di giorno e non hanno trovato, però gli ho detto che devono passare la sera, diciamo dopo le 21, e gliel'ho ribadito quando è che ho visto la dottoressa Galli? La settimana scorsa, 10 giorni fa, adesso lei è in ferie, mi faccio riferire se hanno fatto passaggi per il problema degli abusivi che entrano. Invece, sempre non è Muggiano, però è gli Olmi, e non so se avete visto, sono partiti i lavori di ristrutturazione, di sistemazione delle perdite del tetto, di sistemazione delle uscite di sicurezza, che sono i primi lavori necessari perché quando piove non entri l'acqua. Per riattare, rimettere a norma le scale, per poter riprendere l'utilizzo dell'auditorium grande dell'Olmi. Quindi noi stiamo dietro ai lavori, sono andata a fare un sopralluogo insieme all'assessore Sciurba e all'assessora Romani una decina di giorni fa, due settimane fa, e la maggior parte dei lavori dovrebbero finire per l'inizio dell'anno. Poi c'è tutta la parte interna, adesso stanno facendo tutta la parte esterna anche vista la stagione, e poi dovrebbero sistemare la parte interna. Via Fleming, abbiamo fatto, non mi ricordo, potrebbe essere metà di giugno, un sopralluogo con l'assessore Bottero, proprio sia in Fleming che in Pastori, tutte le due aree, diciamo, verificando tutta una serie di ingressi non corretti, parcheggi non corretti, ma soprattutto lo stato degli stabili, dei piloti e dei balconi. Ammetto che in questo primo periodo con lo stadio di San Siro, che se anche c'entriamo poco mi ha occupato molto, non ho chiesto l'aggiornamento a Bottero. Gli ho girato adesso stamattina l'articolo del giornale dicendo mandami aggiornamenti. Per cui a mio parere siamo andati nei primi 15, intorno al 15 di giugno con lui a fare sopralluogo, per cui dovevamo farne due di sopralluoghi quella mattina anche in possiamo Dovevamo farne due, ne abbiamo fatto uno solo proprio perché Pastonghi e Fleming erano, diciamo, avevano una serie di criticità e quindi il secondo l'abbiamo saltato proprio per dare più tempo a quella, a quell'area lì, a quelle a quei due blocchi di situazioni. Quindi mi riservo di recuperare aggiornamenti e di fargli la proposta delle commissioni. Sì, sì, dalla commissione. Sì, sì, la richiesta era quella che ha fatto. Direi che al momento io non ho altre novità, se non anch'io. Se poi qualcuno mi sbadiglia davanti e sono andata a letto alle 5 del mattino, perché sono stata presente a tutte le commissioni, o di presenza o in Teams, a seconda di come erano organizzate, e al consiglio di ieri dalle 4 e un quarto fino alle 4 e 10 di notte. Quindi va bene, quindi le rendo la parola, Presidente, così possiamo proseguire con gli altri punti dell'ordine del giorno.
Grazie Presidente, vorrei sottolineare che anche quando di un politico di destra si dice non ha mai lavorato, ha sempre fatto il politico, dico caspita, ha fatto il politico, ha lavorato tanto, infatti ci serviva la macchinetta del caffè oggi per restare svegli. Va bene, allora al di là delle battute passiamo al secondo punto dell'ODG, che è un punto semplice, si tratta dell'approvazione del verbale numero 54 avvenuto in prima convocazione nella seduta del 21 novembre del 2023. Allora direi di procedere semplicemente chiedendo se ci sono contrari o astenuti all'approvazione del verbale numero 54 del 21 novembre 2023. Non vedo astenuti e contrari, per cui direi che il Consiglio approva il verbale numero 54. Possiamo a questo punto chiudere e passare al punto 3 all'ODG, che è l'approvazione del piano di sviluppo del welfare della città di Milano 2025-2027 e del piano di azione di prevenzione e contrasto alle discriminazioni. Parere del Consiglio di Municipio 7, immediatamente eseguibile, ed è prenotata l'assessora Lamberto, a cui do la parola. Prego, assessora.
Ok. Grazie Presidente. Abbiamo avuto modo in commissione di avere un bel dialogo e un bel confronto sulla delibera e sul parere che abbiamo ricevuto dalla direzione welfare, che ci è stato illustrato in una precedente commissione sia dall'assessore Lamberto Bertolè che dai direttori d'area. Io quindi oggi non mi soffermerei su ciò che abbiamo ricevuto, che i consiglieri e le consigliere hanno potuto visionare e leggere in questi giorni, ma sulle osservazioni che abbiamo proposto nel testo della delibera. Parto però da una piccola considerazione. Direi che come Municipio 7 siamo profondamente entusiasti che una nostra osservazione del precedente piano welfare, quella che richiedeva che il Comune assorbisse la struttura della rete QB, sia di fatto diventata realtà. Abbiamo fatto un grande lavoro con le altre 8 municipalità chiedendo questa modifica all'interno della gestione del welfare milanese, e questo è stato ottenuto all'inizio di questa annualità. Per quanto riguarda invece le 3 macro osservazioni che abbiamo inserito, la prima afferisce al tema del progetto sollievo, del protocollo sollievo. Noi abbiamo un'esperienza pilota, un'esperienza sperimentale che è diventata un vero e proprio protocollo che viene anche diciamo ripetuta in altre città d'Italia. È un peccato che non sia che un'esperienza così significativa e con risultati veramente importanti non sia presente all'interno del piano welfare. Per questo richiediamo appunto che una sua estensione possa, diciamo, rappresentare non solo un rafforzamento delle politiche cittadine in materia di disabilità e di sostegno alle famiglie, ma anche una promozione di una visione integrata e comunitaria della cura. Il progetto Sollievo non ragiona soltanto per categorie, ma è una presa di cura di tutto il sistema dei caregiver, e quindi per noi sarebbe veramente auspicabile l'attivazione di un tavolo tecnico con il comune, affinché ogni municipio possa provare a mettere all'interno del proprio piano welfare il progetto Sollievo. Abbiamo già iniziato con tutte le PO dei 9 municipi che hanno ascoltato appunto anche la nostra relazione tecnica sulla manutenzione di questa rete, e speriamo appunto che questa osservazione venga integrata dall'assessorato. Per quanto riguarda la seconda osservazione, è pervenuta dal mio collega Manuel Sciurba, che avendo la delega alla sanità appunto anche qui sulla base di buone pratiche del municipio come il progetto Sette Quarti, ritiene che l'ente municipale si debba fare promotore in collaborazione con gli enti sanitari di azioni mirate a interventi sia informativi che divulgativi sul tema del rafforzamento della cultura della prevenzione, per cercare appunto di contrastare la disinformazione. Questo fa un riferimento esplicito alle campagne vaccinali, e quindi ci sembrava appunto un'azione da richiedere all'interno di queste nostre osservazioni, soprattutto nel luogo insomma nella parte del piano welfare in cui si parla della collaborazione con ATS e ASST. Come ultimo tema, ultima osservazione, ci siamo soffermati sulla tematica del lavoro e dell'occupazione lavorativa. Abbiamo richiesto appunto che l'amministrazione comunale dia un po' più spazio e si faccia promotrice dell'introduzione di strumenti strutturati per ridurre dei rischi sociali connessi a una precarietà occupazionale e a una disuguaglianza di reddito, provando anche a consigliare qualche servizio di accompagnamento, ma in generale comunque a prevedere delle misure che debbano essere sempre realizzate anche attraverso la collaborazione degli enti del terzo settore, per provare a promuovere un po' una strategia che disinneschi l'inequità sociale e territoriale. Quindi queste sono le nostre tre osservazioni, che mirano, diciamo, ad un contrasto delle disuguaglianze, alla costruzione di un sistema urbano più giusto, coeso e inclusivo, e quindi il nostro parere, come poi si può leggere in delibera, è favorevole con queste tre osservazioni. Grazie.
Grazie assessora, e invece adesso è prenotata la consigliera Frigerio.
Grazie Presidente. Ma allora ripeto un po' l'intervento che ho fatto in commissione, per chi non era presente, per cui dico bene l'inserimento all'interno della proposta del municipio del progetto Sollievo, che vede protagonista sia la maggioranza che la minoranza come un progetto di grande valore, che ha visto anche sabato un'iniziativa importante e che comunque ritengo essere veramente un elemento di grande qualità. Mi è spiaciuto, e ritengo quindi importante che sia stata inserita dal municipio, mi è spiaciuto che il comune non l'avesse già inserito, perché abbiamo già firmato il protocollo ormai da tempo, e ritengo che sia una disattenzione grave da parte del comune, perché vuol dire che non ha ancora fatto proprio quello che è veramente un progetto che deve essere invece portato in palma di mano. Per cui bene l'inserimento, malissimo che non fosse stato inserito dal comune. Ho però un'osservazione che ho già fatto rilevato in commissione su quello che è l'intero progetto del welfare del comune, e che è questo che ritengo molto grave. Cioè nel progetto del comune si fa riferimento a tanti protagonisti del welfare, ma anche il protagonista principale, che è la famiglia. Viene toccato l'argomento in maniera molto poco importante, superficiale, e non viene invece sottolineato come sia importante questo soggetto all'interno del nostro comune, della società. Rilevo due punti. Il primo punto è questo. Uno degli elementi che viene inserito dal comune è la solitudine come elemento, come dire, focalizzante tutta l'azione. Bene, perché ritengo che sia un elemento caratterizzante di questa nuova società. Malissimo il fatto che appunto la solitudine che viene affrontata sia rispetto agli anziani, sia rispetto ai giovani, sia rispetto alle donne lavorative che lavorano e che non lavorano, sia rispetto ai bambini, non vedono come protagonista la famiglia, cioè, ma da che parte partiamo? Cioè, se non si prende come primo punto di riferimento quello che è la prima società all'interno della società, ma non risolviamo nessun problema. Sì, metteremo vari elementi, facciamo vari progetti, si parla di programmazione, di coordinamento, ma dove andiamo? Il secondo elemento è una cosa che è uscita in commissione, cioè che si dice la società milanese tende ormai un po' a vedere più, come dire, delle famiglie fatte da un solo genitore, scusate, non riesco a dire la parola. Male il fatto che comunque anche la famiglia fatta da un genitore non venga sostenuta, per cui non sono stati proposti emendamenti alla proposta, diciamo così, del comune, perché riteniamo che proprio l'impostazione che è stata data sia non corretta. Grazie.
Grazie consigliera. È prenotata la consigliera Veltri.
Buonasera, grazie presidente. Intervengo per esprimere il mio parere favorevole alla proposta di deliberazione sul piano di sviluppo di welfare della città di Milano 2025-2027. Ritengo che le osservazioni elaborate dalla nostra commissione siano state particolarmente significative e contribuiscano a rafforzare il piano, rendendolo più aderente ai bisogni reali del nostro territorio e dei nostri quartieri. In primo luogo, la valorizzazione della rete del sollievo è una proposta strategica. Si tratta di una buona pratica già attiva nel Municipio 7 e negli ultimi 3 anni abbiamo ulteriormente potenziato, che coniuga inclusione, sollievo per le famiglie e protagonismo delle persone con disabilità. Chiediamo che venga inserita nel piano e riconosciuta come modello cittadino replicabile negli altri municipi. In secondo luogo, è fondamentale che il piano includa azioni chiare a favore della cultura vaccinale. In un momento in cui la disinformazione può mettere a rischio la salute pubblica, il Municipio 7 ribadisce il valore della prevenzione, dell'informazione e della responsabilità collettiva. Altro punto, poc'anzi risottolineato, sul tema delle fragilità sociali e lavorative proponiamo misure concrete di accompagnamento sociolavorativo, formazione qualificata, l'intervento dell'economia sociale e integrazione tra lavoro e abitare. Rispetto all'economia sociale, sottolineo che il settore economico composto da associazioni, cooperative, fondazioni e imprese sociali che perseguono obiettivi di utilità sociale e di interesse generale, mettendo le persone e la comunità al centro, invece del profitto. Questo settore contribuisce a rispondere ai bisogni sociali e ambientali, attraverso attività che promuovono la partecipazione, la solidarietà, la reciprocità, la sostenibilità e la democrazia. Sono azioni che devono essere sempre realizzate o il più possibile, valorizzando quello che già c'è sul territorio. Le organizzazioni del terzo settore, le imprese sociali e le realtà di prossimità svolgono un ruolo insostituibile dei nostri territori, non solo perché conoscono e sono prossimi e sviluppano delle attività di collaborazione, ma proprio perché ci sono presenti 365 giorni all'anno, riescono a riconoscere velocemente i bisogni che si sviluppano e a calibrare anche. e non solo, perché fanno parte, partecipano con dei cofinanziamenti e con una coprogettazione programmata. Quindi credo che queste proposte rafforzino il piano e contribuiscano a costruire una città, come è stato già sottolineato dall'assessora Lamberto, vogliamo una città coesa e inclusiva, e quindi esprimo convintamente il mio parere favorevole.
Grazie consigliera, perfetto. E adesso invece è prenotata la consigliera Sforza.
Buonasera Presidente, e buonasera a tutti e tutte. E io penso che l'indirizzo sia quello giusto, perché comunque questo piano e le integrazioni fatte dal municipio vanno nella giusta direzione, perché hanno vanno proprio nella direzione dell'applicazione della nostra stessa Costituzione, quindi la rimozione di tutti gli ostacoli e la possibilità di ciascuno e ciascuna di esprimere se stesse in maniera piena, partecipare alla vita sociale e avere gli strumenti per potervi partecipare. Penso che il fatto stesso che comunque il piano comunale vada nella direzione di favorire le opportunità e cercare di dare delle opportunità con pari punti di partenza alle persone sia fondamentale, cioè senza lasciare nessuno indietro. Penso che gli esperimenti che sono diventati efficaci strumenti sul nostro territorio vadano appunto esportati, vadano ampliati, vadano supportati pienamente e inclusi anche a livello cittadino. Penso che quando parliamo di famiglie dobbiamo stare molto attenti, perché comunque la società si è trasformata. Le nostre famiglie sono diventate molto più fragili, molto più a dimensione monopersonale, quindi purtroppo Milano vive queste esperienze, vive anche il fatto che comunque ci sono molti servizi che sono diciamo precari, proprio perché c'è uno scarso intervento pubblico centrale governativo con tagli alle amministrazioni locali che impediscono appunto la progettazione a livello più corposo e più a lungo termine. Pesiamo troppo sul terzo settore, abbiamo quindi difficoltà come pubblico a intervenire, e non dobbiamo lasciare il terzo settore da solo su certe problematiche sociali e di welfare. Penso che il lavoro da fare sia anche quello di ottenere uno sguardo sulle famiglie che non sia monolitico, che non sia più stereotipato, che comunque guardi in maniera più attenta alla realtà. Un'ultima interessante a fondo vorrei richiamare il lavoro che è partito dalla Casa dei Diritti proprio per lavorare sui processi antidiscriminatori. Grazie.
Grazie a lei consigliera. Adesso invece do la parola alla consigliera Iannacone. Prego.
Per un accordo di programma. Finora molti accordi di programma che sono stati fatti e poi piantati lì. Io cito, perché è una cosa che ho seguito personalmente, l'accordo di programma che è stato fatto tra il Comune di Milano, la provincia, e quando ancora c'era la provincia, e il DAM, appena si è costituito il distretto agricolo milanese. C'è un accordo di programma ben preciso che non scade mai, che è andato bene per i primi anni eccetera, e poi adesso non se lo ricorda più nessuno, tanto è vero che la nostra vice sindaca Scavuzzo, che dovrebbe avere le deleghe all'agricoltura ma non se ne interessa minimamente, non gli importa proprio niente di quell'accordo di programma. Quindi spero, chiusa la parentesi, io adesso ho letto, mi pare che tra tutti le decorazioni, gli infiocchettamenti, eccetera, l'unico articolo che ci interessa, che interessa a noi, neanche noi, interessa il Comune di Milano, è l'articolo 6, impegni dei soggetti sottoscrittori. Noi non possiamo essere sottoscrittori perché non abbiamo la delega sanità. Cioè, allora, siccome la gran parte qui è una roba in ambito sanitario, allora i municipi non ce l'hanno. Quindi bisognerebbe prima magari dire al Comune di Milano che se vogliono che noi sottoscriviamo ci devono dare la delega nel regolamento dei municipi. Allora, l'articolo 6, che è l'unico che ci interessa, che non impegna i soggetti sottoscrittori e in particolare il Comune, cioè noi non siamo neanche menzionati, non è possibile menzionarci perché appunto non abbiamo la delega. Quindi, impegni dei soggetti sottoscrittori, che cosa sono? Reciproca collaborazione, così. Favorire la partecipazione dei propri operatori, individuare lo scambio di dati, partecipare alla messa in rete dei propri servizi, monitorare e valutare. In particolare il Comune partecipa all'assemblea, partecipa al consiglio, rende disponibili risorse economiche, cioè paga naturalmente, non si sa bene perché cosa. La maggior parte della cosa la deve fare l'ATS e i servizi sociali, eccetera. Noi cosa, cioè, non so se mi spiego. Cioè, tutto questo, questa cosa è fuffa, ecco, ve lo dico proprio, è aria fritta. È aria fritta. Collaboriamo, vogliamoci bene, sì, ci scambiamo i dati, paghiamo, però alla fine di concreto cosa c'è? L'unica cosa concreta che c'è la deve fare l'ATS, non noi. Noi non abbiamo neanche la delega. Invito, quando viene la Romano qua a dire, scusate, voi ci avete mandato la richiesta di parere, ma noi non possiamo fare niente su questa roba qua. Non ci avete neanche citato dentro la delibera a dire i municipi devono fare qua, niente. Grazie.
Grazie consigliera. È prenotato il consigliere Salinari. Prego.
Consigliera Iacone, la devo smentire, perché noi in questo municipio la delega, abbiamo un assessore che ha la delega alla sanità e giustamente l'assessore Lamberto l'ha anche ripetuto, cioè l'ha anche dichiarato che il nostro assessore Sciurba ha la delega alla sanità, ma poi effettivamente nel concreto che cosa ha fatto, che cosa fa, che poteri ha, non si sa. Quindi era giusto per avere, come dire, se non lo so bene, chiaramente, è solo per avere una, come dire, un'etichetta, ma è oggettivamente senza una scatola totalmente vuota. E mi riallaccio al piano welfare. Voi sapete perfettamente quanto io tenga al progetto Sollievo, perché quando ho fatto l'assessore è stata una mia creatura, cioè l'ho fatta nascere io personalmente, insieme a tutti i CDD del nostro territorio. Siamo stati il primo municipio a far crescere, a far nascere questo bellissimo progetto, che poi man mano si è ampliato, altri hanno preso spunto. Sono stato contento quando Lamberto ha firmato il protocollo d'intesa, proprio perché riconoscevo l'importanza di questa nostra realtà, di questo bellissimo progetto che abbiamo messo in piedi, tra l'altro non senza problematiche, ma nonostante questo siamo riusciti a portarlo avanti in maniera anche molto egregia, eccellente, ha avuto sempre un ottimo riscontro. Non vederlo oggi sul piano, mi sento oggi preso in giro, perché abbiamo coinvolto il Comune, abbiamo cercato di far firmare un protocollo e oggi il Comune ancora una volta disattende una nostra richiesta, addirittura firmando un protocollo d'intesa ma che poi non mette in atto. Quindi questo trovo una cosa ancora una volta penalizzante nei nostri confronti, ma nei confronti dei cittadini. E un altro tema a cui avevo lavorato, ma poi mi sembra che sia morto lì e che addirittura nel piano non viene ancora menzionato, è sempre in riferimento ai CDD del nostro territorio, è il dopo di noi. Avevamo istituito e avevamo anche individuato un appartamento dell'MM dove si poteva fare un lavoro con questi CDD per creare un dopo di noi, ma questo progetto, che vi garantisco che è altrettanto importante esattamente come il sollievo, è stato totalmente abbandonato e addirittura il Comune non lo cita neanche minimamente nel loro piano. Quindi io ritengo che questi due progetti debbano andare avanti, debbano avere delle proprie gambe col supporto del municipio, col supporto del comune, ma devono essere, come dire, fondamentali all'interno di questo piano. Noi ci avevamo lavorato e spero che vengano portato avanti. Chiudo sul tema della famiglia. Per noi la famiglia è il fulcro dove gira tutto il nostro tema sociale, generazionale, e quindi noi vogliamo e dobbiamo dar credito e aiutare il più possibile le famiglie. Quindi il fatto che non ci sia neanche uno stralcio sul tema della famiglia è altrettanto grave, perché la famiglia ha bisogno di aiuto. Concluda, e in questo momento possiamo farlo con questo piano. Grazie.
Grazie, scusi se ho interrotto, ho concesso a tutti un 30 secondi in più, ma lei mi aveva sforato anche quelli. Quindi. Vi ho prenotata adesso la consigliera Rebecchi, prego.
Allora intervengo in dichiarazione di voto per il Partito Democratico sul tema.
Quindi questa, se non ci sono altri interventi prenotati, allora direi che possiamo passare effettivamente alla dichiarazione di voto. Apriamo le dichiarazioni di voto, prego consigliera.
Allora, innanzitutto voglio precisare che sul progetto Oltre Noi faremo dopo di noi faremo prossimamente delle commissioni, perché abbiamo in cantiere ben due progetti sull'Oltre Noi. Quindi questo per contestualizzare un po' anche la sua richiesta. Perché quando c'è
qualcosa di concreto
se ne parla, non si parla come dice lei, così riprendo le sue parole, quindi siamo nel concreto. Allora, per quanto riguarda il piano welfare, il piano di sviluppo welfare 2025-2027, come ho già avuto modo di specificare in sede di commissione, è un piano che parte dal evidenziare prima di tutto quelli che sono stati gli interventi che hanno caratterizzato le strategie nel precedente piano welfare. Quindi in apposite tabelle mette proprio fissa quello che è stato già fatto col precedente piano. Poi questo nuovo piano di sviluppo del welfare guarda avanti, e per guardare avanti guarda avanti con l'idea che non si debba intervenire sempre con logiche riparative, ma che bisogna intervenire in modo preventivo sui fenomeni che stanno cambiando il nostro tessuto sociale. Ed entra proprio nel merito di questa questione che è fondamentale, ha un ampio approfondimento dei dati demografici, che vanno anche a evidenziare come, anche quando parliamo di famiglia, più del 50% dei nuclei familiari è composto da una sola persona, non da un parente, da una sola persona, persona che vive da sola. Va a evidenziare inoltre le fragilità sociali dei quartieri periferici, la frammentazione dei nuclei familiari. E l'altro fenomeno rientra nei bisogni, rientra nell'analisi dei bisogni emergenti anche il tema dell'invecchiamento della popolazione. Quindi i bisogni della popolazione evidenziati sono questi. E il piano cosa si propone? Di intervenire in modo preventivo per non ridursi poi a riparare situazioni non avendo il tempo davanti per poterlo fare. Quindi guarda avanti, è un piano che guarda avanti in modo prospettico e non riparativo. costruttivo e per questi motivi per noi è un piano assolutamente valido e lo voteremo favorevolmente.
Grazie consigliere. Intanto mi scuso, ma per un problema tecnico di coordinamento che ho di solito con la dottoressa Scilla non ho accorciato a 2 minuti il tempo delle dichiarazioni di voto, per cui concederemo 3 minuti per tutte queste dichiarazioni di voto. Tuttavia al momento non ci sono altri consiglieri prenotati, per cui nonostante l'imparzialità il risultato è già acquisito, possiamo procedere con la votazione. Ah no, si è riprenotato il consigliere Salinari. Ok, allora prego, 3 minuti proprio precisi perché abbiamo già allungato di 1 minuto. Prego.
Velocissimo su 2 temi fondamentali a cui tengo. Il progetto dopo di noi, e non come l'ha chiamato la Presidente Rebecchi, che non ho capito, oltre di noi, non so cosa aveva detto, ma è dopo di noi. Ok, cioè non è che come dire, si arriva in commissione a pacchetto chiuso, a scatola chiusa, cioè il lavoro si fa insieme, cioè è un lavoro che va fatto nel tempo, bisogna convocare i CDD, coinvolgerli, cercare di capire con loro che soluzioni, che cosa chiedono, che tipo di soluzioni noi possiamo dare, cioè, quindi in questi anni non c'è mai stato questo, questa tematica, quindi non mi dica aspettiamo le cose concrete al pacchetto finale, no, perché va costruito insieme passo dopo passo, e in questi 3 anni non l'avete fatto, o se l'avete fatto da soli nelle stanze segrete del non so dove, ma non qui, insomma, quindi questo è fondamentale. Quindi questo è il primo tema. Il secondo tema è sul discorso anche qui della famiglia. Voi dite che la famiglia è composta da una persona sola, ma per aiutare quella persona è necessario avere un sostegno, un supporto, è necessario magari che ci sia un aiuto concreto a queste realtà. Scusate, Norma, però. Quindi per noi la famiglia torna, deve e torna ad essere il punto fondamentale. Quindi è inutile che ci dite no, ma è formata da una persona sola, eccetera. No. Perché in questo caso è fondamentale l'aiuto concreto. Il piano welfare questo non lo prevede. Quindi se voi volete votare a favore, ben venga. Noi su questo ci asteniamo, proprio perché apprezziamo il lavoro svolto nell'inserire il piano, il progetto sollievo. Ci aspettavamo qualcosa in più da parte vostra, quindi ci asterremo su questa delibera, ma oggettivamente riteniamo che sia un documento importante e come tale deve essere valutato. Quindi gli aiuti concreti per noi sono fondamentali. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, a questo punto possiamo procedere con la votazione, per cui chiedo agli uffici di predisporre la tastiera. Allora, intanto la votazione si è conclusa. Dov'è che vedo? Ok, i favorevoli sono 16, 6 astenuti e quindi il Consiglio approva. Ok, possiamo quindi chiudere la votazione al riguardo e tuttavia rimane la questione della immediata eseguibilità rispetto sempre al punto 3. Per cui adesso potremmo passare alla immediata eseguibilità. Ah, dunque, non vedo sulla mia la prenotazione, però si può fare la dichiarazione di voto anche... È un nuovo voto, per cui teoricamente c'è la possibilità. Però io non vedo la prenotazione perché ho il... Ok. Beh, teoricamente no? Sì, si può fare, perché è un voto e su tutti i voti si può fare la dichiarazione di voto, per cui, no, però non l'ho dichiarata aperta io, per cui dottor Mazzucchelli se me la... Sì.
Non corriamo troppo.
Ok, quindi Dal mio punto di vista, siccome io non ho dichiarato aperta la votazione e c'è una dichiarazione di voto sull'immediata eseguibilità, direi che si può eseguire. Prego.
Grazie Presidente, l'intenzione di voto del Partito Democratico è favorevole all'immediata eseguibilità. Ci tenevo ad approfittare per dare una risposta sul tema del dopo di noi, che poi approfondiremo in commissione. Però 2 anni fa i genitori dei, o i caregiver in generale, i fratelli e le sorelle dei nostri ospiti dei centri diurni disabili, ci hanno fatto richiesta di un supporto sulla tematica del dopo di noi. Chiaramente un tema così grande che un municipio non può, insomma, a cui il municipio non può dare una risposta esaustiva. Hanno chiesto però che ci fosse almeno uno sportello. Per questo un anno fa abbiamo creato 4 momenti di incontro in padiglione biblioteca, partecipati da più di 50 caregiver, in cui c'erano commercialisti, avvocati che rispondevano anche poi singolarmente a tutte le tematiche del dopo di noi. Questi incontri sono stati così partecipati e così richiesti che quest'anno, questo è un vero e proprio progetto del municipio che partirà tra 2 settimane, motivo per cui faremo la commissione, quindi il municipio 7 avrà uno sportello dedicato per il dopo di noi in uno spazio del municipio a disposizione gratuita di tutti i centri diurni disabili. È una conferma che abbiamo avuto 2 giorni fa, e per cui chiaramente non c'è stato modo nemmeno di avvertire le referenti, però è un tema importante, quindi nelle prossime 2 settimane racconteremo e in commissione ci sarà l'associazione che ne parlerà.
Grazie Assessora. Bene, allora non vedo altri interventi, per cui possiamo procedere adesso con la votazione sull'immediata eseguibilità. Bene, 22 favorevoli, il Consiglio approva. Possiamo a questo punto passare al quarto punto dell'ordine del giorno, che è la mozione del consigliere Giorcelli, modifica della linea 58 dopo l'apertura totale della linea M4. Prego consigliere e consiglieri di prenotarsi, vedo il proponente, il consigliere Giorcelli, prego.
Sì, allora la richiesta scaturisce dalla modifica che è stata fatta a seguito dell'apertura totale della linea M4 della metropolitana, che ha comportato la modifica conseguente, come è normale, di diverse linee, in particolare la 58 che faceva capolinea a Cairoli. Dopo molti arretramenti da Piazza Duomo, è stata portata a Piazzale Aquileia con un percorso che consente giustamente la corrispondenza con l'M4 all'altezza della stazione Gelsomini, e poi prosegue ricalcando per 6 stazioni tutto il percorso dell'M4. La richiesta è molto semplice, ed è quella di rivedere queste modifiche, in particolare quella della 58, per riavvicinare, riportare il capolinea nell'area del centro storico, così come richiesto da molti cittadini che sono anche intervenuti qualche volta nel Consiglio, o quantomeno riportarla nell'area del centro storico. È vero che la maggior parte delle persone che utilizzano questa linea da Baggio, dalla periferia, scendono a Bisceglie e prendono la metropolitana, quindi una piccola parte prosegue, un'altra parte si aggiunge dopo, però è anche vero che poi non ha molta utilità una linea che ricalca esattamente per 6 fermate tutta l'M4, quindi diciamo che in alcuni casi questo serve, però le fermate sono molto ravvicinate. E per questo quindi è stato chiesto una revisione di queste modifiche, che ricordo poi non sono state mai chieste al Municipio 7, che sia non sia obbligatorio, che non sia previsto perché non è nel nostro territorio la modifica. Comunque di fatto questa mozione finora almeno è l'unica occasione per far arrivare questa esigenza dei cittadini anche del nostro municipio. E quindi chiedo di votare questa mozione, facendo presente che poi la soluzione dovrà essere trovata dall'area mobilità e dall'AMAT, quindi dalla parte tecnica. Noi nella delibera abbiamo fatto una richiesta e poi c'è un esempio di possibilità, però non è l'unica, sicuramente non sarà l'unica possibilità che si può studiare. Grazie.
Grazie a lei per l'illustrazione e a questo punto passiamo al consigliere Maiandi. Prego.
Grazie. No, io volevo ringraziare il consigliere Giorcelli perché lui ha sollecitato il primo punto della sua mozione. Io invece volevo sottolineare il secondo punto della sua mozione, che secondo me è, non dico che è più importante, ma è parimenti importante rispetto alla richiesta di riformulare il percorso del 58, sul quale io non è che ho un'opinione forte sul rimodulare, perché in effetti non è sul nostro municipio, come dicevi anche tu. Mentre il secondo punto dice rivedere gli orari di passaggio. Cioè la 58 è un incubo, ragazzi, cioè non so se voi l'avete mai presa da Baggio fuori dagli orari di punta, ma si aspetta mezz'ora, cioè se uno esce alle 10 di mattina e deve andare a Bisceglie, fa prima ad andare a piedi da Baggio che aspettare la 58 se malauguratamente lo perde. Ma se anche si va sugli orari dell'app per beccarla giusta, gli orari sono sempre, perché magari va più veloce, passa due minuti prima e lì uno si butta la tannica di benzina addosso e accende il cerino, perché è veramente a dei passaggi troppo rarefatti. Quindi la richiesta sul secondo punto io non la voglio sottolineare, ringrazio il consigliere Giorcelli che l'ha messa. Riguarda la 58, potremmo anche dire anche le altre linee, ma la 58 in quanto va fino agli estremi confini del nostro municipio, perché da via Noale tutta la zona di via Cusago, senza la 58 diventa difficile veramente il collegamento con Bisceglie. Quindi chiedo veramente che questa mozione passi, ma che ci sia un interesse della Giunta, perché veramente le frequenze dei mezzi di superficie aumentino. Ora, è anni che ormai ATM ci dice non abbiamo gli autisti. So che è in essere una campagna di assunzioni speciali su questo tema, che diano la precedenza alle linee più critiche, alle linee più periferiche, perché è vero, ci vantiamo la M4, è tanto bella, è tanto comoda, bisogna arrivarci però. Quindi che abbiano collegato la 58 alla M4 è sicuramente un punto positivo, perché in effetti facilita, però la frequenza delle corse è veramente un punto molto importante, per cui almeno personalmente sono d'accordo su questa mozione, sottolineando il punto 2, che secondo me alla pari importanza del punto 1. Grazie.
Grazie a lei. Adesso è prenotata la consigliera Iannacone. Prego.
Anch'io sono d'accordo con la mozione di Giorcelli, anzi vorrei invitarlo, visto che è così bravo a scrivere queste cose sui trasporti, sulle linee di trasporto che conosce molto bene, noi ci incontriamo spesso la mattina perché prendiamo tutte e due il 58, prendiamo la metropolitana e ci incontriamo eccetera. E c'è un altro tema, io vado a lavorare in Corso Magenta, delle volte invece di prendere la metropolitana vorrei prendere la 67 che mi ferma proprio sotto casa, ma la 67 credo sia peggio della 58, nonostante sia molto, cioè, la 67 è quella lunga, no? Dove c'è tanta gente, è sempre pienissima perché passa ogni mezz'ora. E attraversa tutta la forze armate, quindi fa delle fermate dove scendono e salgono tutti. È sempre piena, da Piazzale Baracca fino al capolinea, la serie è sempre piena perché salgono, è tutta dritta, però non passa mai. Se perdi una al capolinea in Piazzale Baracca, la 67 devi aspettare 25 minuti, mezz'ora, il che non è possibile. Quindi invito Giorcelli, sei bravo a fare queste cose, fai una voce apposita sulla 67.
Bene, dunque, non vedo interventi prenotazioni da parte di consiglieri che non siano ancora intervenuti. per cui immagino che la prenotazione del consigliere Giorcelli sia in funzione di dichiarazione di voto. Se non ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire, apriamo la dichiarazione di voto. Ah sì, ma consigliere, lei vuole il diritto di replica o...
È anche la linea che serve il municipio, quindi interessa un po' tutti quelli che per venire qua, come anche i consiglieri, utilizzano i mezzi, quelli che vengono coi mezzi. Comunque sul secondo punto non l'ho spiegato perché era più naturale, quindi meno complicato, meno controverso del primo, ed è dovuto comunque al fatto che la metropolitana a quell'ora, negli orari tardo serali notturni, ha quattro passaggi che arrivano a Bisceglie, mentre la 58 ne ha solo tre, quindi è impossibile avere una corrispondenza, e se non sono coordinati ci sono appunto queste attese addirittura di anche mezz'ora con i ritardi eccetera. Quindi quello che si è chiesto, visto tutte le modifiche, le riduzioni che ci sono state, si può aggiungere una corsa come la linea 63 che ne ha 4, quindi in quel caso potrebbero essere dopo 3-5 minuti dall'arrivo della metropolitana, non ci sarebbe problema, perché perderla per pochi minuti, poi aspettare mezz'ora, è chiaro che allunga troppo i tempi di viaggio di tutti. Quindi quella è importante, almeno come richiesta minima, e quindi saranno d'accordo tutti quelli che votano questa mozione.
Grazie consigliere. Allora, adesso sta prenotandosi per intervenire normalmente o come dichiarazione di voto? Ok, allora siamo in dichiarazione di voto, quindi al consigliere Salinari, anche lui 2 minuti, prego.
Grazie presidente, ma io sono contento che Giorcelli abbia presentato questa mozione, e il gruppo di Fratelli d'Italia voterà a favore di questa mozione, proprio perché troppe volte ho sentito, specialmente a me, quindi al sottoscritto, in cui abbiamo portato tematiche serie, concrete, importanti, ma la maggioranza le ha votate contrario solo perché venivano presentate da Salinari o dal centrodestra. E questo non è un metodo di lavoro corretto. Noi oggi votiamo a favore per farvi capire che quando i problemi sono seri e quando ci sono delle mozioni come in questo caso mozioni sensate, è giusto che anche l'opposizione in questo caso voti a favore, perché oggettivamente è un problema sentito nel quartiere da diverso tempo, e quindi è corretto che ci sia anche un voto unanime su questo tema. Spero che in futuro, quindi prendiate atto in futuro, che anche le mozioni che presentiamo noi sono allo stesso modo importanti, e che non votiate contrario a principio solo perché vengono presentate dal centrodestra. Quindi grazie Giorcelli che ha fatto questa mozione, e il gruppo di Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore.
Bene, è prenotata la presidente Fossati, prego.
Contrario, no, non è vero, scherzavo. Certo, perché no? Sono del gruppo. E poi mi spiace, io posso sempre intervenire. È l'unico onore e onere che ho. No, volevo soltanto fare 2 precisazioni. Io ricordo l'approvazione di tutti per il problema del giro della 76, nel giro che abbiamo approvato tempo fa. E poi volevo ricordare che noi non deliberiamo una mozione, la mozione si vota e si chiede per il tramite della giunta all'assessore della mobilità i 2 punti. È giusto una precisazione in punta di regolamento che mi sembrava corretta fare. Grazie.
Bene, non ci sono altri interventi, per cui direi che possiamo procedere alla votazione sul punto 4 all'ordine del giorno. Allora, a questo punto la votazione è conclusa, 23 favorevoli, il Consiglio approva. Bene, archiviamo quindi il punto 4 e possiamo passare al punto numero 5 all'ordine del giorno, ovvero la mozione del consigliere Corti e altri dal titolo Intervento urgente per la protezione dei nuovi marciapiedi della linea M4. Prego alle prenotazioni e vedo il proponente primo firmatario, consigliere Corti, prego.
Grazie Presidente, allora sarò velocissimo, c'è la nuova superficie della M4 con la nuova pavimentazione che si è deciso di non fare con la normale colata di cemento ma con questo materiale che sono delle piastre di pietra sicuramente più costose. È stato messo praticamente oggi ho controllato, sono passato, vi ho mandato anche le foto, nel tratto di interesse, quindi tra via Conizugna e via California, quindi nel tratto di via Foppa, tra le due vie, sono stati messi una serie di paletti verdi in più punti per impedire alle auto di salire. Poi premesso, appunto come ho detto in commissione, non ho nulla contro i parcheggi sui marciapiedi, se la sera una persona arriva e non trova posto e deve andare dalla famiglia e quindi lascia la macchina per qualche ora sul marciapiede e poi la mattina presto se ne va. Insomma, non è questo il punto. Il punto è che, essendo che la pavimentazione è più costosa, sarebbe da proteggere di più. Quindi appunto questi paletti sono stati inseriti su tutto il tratto, sono stati tra l'altro in un punto davanti tra via Montevideo e via Foppa, davanti alla banca, ne hanno messi letteralmente una quarantina uno dietro l'altro, e però si sono dimenticati di metterlo in altri pezzi e quindi spesso e volentieri ci sono le macchine parcheggiate sopra, i camioncini per le consegne, spesso e volentieri le macchine parcheggiate, i camioncini parcheggiati sopra bloccano il percorso della 58 e quindi ci sono anche diverse segnalazioni che arrivano ai consiglieri del municipio 6, perché questa cosa avviene di più in realtà sul lato di là della la direzione della 58 verso via Bergognone, quindi verso il capolinea. Quindi inserendo questi paletti, che tanto sono stati messi letteralmente ovunque, si potrebbe evitare che le auto ci parcheggino sopra, perché già si vedono i primi danni che sono visibili appunto rispetto a punti in cui le auto non sono mai salite, e nei punti in cui sono salite spesso sono proprio lì anche parcheggiate, si vede già che iniziano a esserci delle divisioni tra le lastre di pietra. E quindi dato che appunto siamo una città attraente, però raccogliamo poco di oneri di urbanizzazione, e quindi poi mancano anche i soldi per il welfare, mancano i soldi per un po' di cose, cerchiamo almeno, se decidiamo di mettere della pavimentazione che costa di più al cittadino, cerchiamo magari di fare questi piccoli accorgimenti per evitare che si danneggino facilmente, cosa che magari succede invece per le strade, tipo via Conizugna, in cui ogni anno devono rifare la pavimentazione stradale. Quindi questo è. Grazie.
Grazie al consigliere, e adesso è prenotata la consigliera Sforza, prego.
Grazie Presidente, io ringrazio il proponente Alessandro Corti per questa mozione, perché penso che sia necessario avere cura dei nostri beni comuni, del nostro territorio, perché comunque se ci sono dei lavori io non vedo perché la città debba ammettere, accogliere, diciamo, dei comportamenti non civili e non rispettosi appunto dei beni comuni. Quindi penso che il lavoro sia quello, vada nella giusta direzione, e penso che si debba appunto cercare di proteggere, di preservare quello che è il bello della nostra città e rieducare, se possibile, anche i cittadini e le cittadine. Grazie.
Grazie a lei. E si prenota la consigliera Iannacone. Prego. Attenzione, aspetti, consigliera, che sta partendo il minutaggio.
Sì, no, era proprio questo che stavamo dicendo. Volevo chiedere se aveva tolto il punto 3. No, in consiglio tu dici sì, lo tolgo, e loro ci mettono una riga sopra.
Allora, un attimo. Dunque, intanto gli uffici mi dicono parlate bene nel microfono perché poi dobbiamo fare il verbale e certe volte quando si sta troppo lontani il microfono.
Allora, in commissione avevo chiesto al consigliere Corti di togliere il punto 3 della pulizia, eccetera. Lui aveva detto che era d'accordo e come prassi, se lui adesso dice sì, sono d'accordo, gli uffici tirano una riga sopra. Testo emendato e fine della trasmissione.
Quindi provo a fare chiarezza, leggo dalla mozione, quindi il terzo punto del si richiede, no? Quindi sarebbe da eliminare la parte che dice monitorare e sanzionare gli automobilisti che parcheggiano abusivamente sui marciapiedi con un'intensificazione dei controlli da parte della polizia locale. Allora, un attimo, ripassiamo la parola al consigliere Corti che ha diritto di intervenire sul punto e sulla modifica.
Sì, spiego velocemente perché sono d'accordo, perché l'oggetto della mozione sono i paletti verdi e quindi insomma, è un punto che può essere tranquillamente tolto. Poi sicuramente sono d'accordo che si dovrebbero passare di più, però tanto non lo fanno e poi non è l'oggetto della mozione, quindi assolutamente. Cioè preferisco un voto unitario.
D'accordo. È prenotato intanto anche il consigliere Giorcelli, a cui do la parola, prego.
Ma io su questa richiesta io non la condivido perché è come se si invertisse la logica degli interventi, cioè quando c'è un'infrazione come il parcheggio sul marciapiede che non è mai ammesso salvo diversa segnalazione e che quindi va rispettato qualsiasi siano le esigenze dei guidatori, prima si interviene con le sanzioni e con la repressione prevista dal codice della strada, poi se non funziona allora si mettono gli impedimenti fisici, perché fare il contrario equivale a dire che allora su tutti i marciapiedi bisogna mettere e riempire tutta la città di dissuasori, perché se non facciamo le multe e facciamo prima l'impedimento fisico, allora lo dobbiamo fare dappertutto perché dobbiamo impedirlo su tutti i marciapiedi. Ma la logica è sempre stata il contrario, cioè si interviene dove si riesce con la polizia locale. Se poi proprio ci sono delle situazioni particolari, allora lì si vanno a mettere i dissuasori, oppure si mettono dove non c'è il salto tra la strada e il marciapiede, per cui va comunque distinto quello che è lo spazio dove non si può parcheggiare. Però in questi casi io ritengo che il punto 3 fosse importante anche quello da mantenere. Quindi sono comunque favorevole alla mozione in ogni caso, però sconsiglio al presentatore di togliere quel punto.
È prenotato il consigliere Cavalli. Attenzione, aspetti, consigliere Giorcelli, spenga il microfono. Ok, e adesso passiamo la parola al consigliere Cavalleri, prego.
Grazie Presidente. Io intanto chiedo venia perché non sono membro della C4, quindi non ho assistito alla commissione, però io devo dire che sono molto d'accordo col discorso del consigliere Giorcelli, nel senso che tra l'altro l'oggetto della mozione è intervento urgente per la protezione dei nuovi marciapiedi della linea M4, e quale intervento urgente può essere se non quello di monitorare e sanzionare gli automobilisti che, anch'io vado spesso da quelle parti, sono perennemente sui marciapiedi, anche appena fatti nuovi, che hanno riqualificato tra l'altro le vie del quartiere tantissimo dopo anni di disagi per i commercianti, per i residenti, giustamente per i cantieri di M4. Adesso finalmente ci sono le aiuole, ci sono nuovi marciapiedi e le macchine parcheggiano ovunque l'una sull'altra. Quindi io anch'io mi accodo al consigliere Giorcelli nel dire non togliamo questo punto, perché proprio la logica vuole che in queste condizioni poi specifiche a maggior ragione di una riqualificazione dei marciapiedi della strada si tolga un punto che chiede una, cioè, come dire, banalissima e ovvia sanzione per chi parcheggia in quelle condizioni, mi sembra assurdo. Grazie.
Attenzione, attenzione. No, no, non dibattete fuori microfono. Allora, intanto vedo che si è prenotato il consigliere Gorgoglione che, non avendo ancora parlato, parla prima. Prego, consigliere.
No, un'osservazione, cioè nel senso non è che togliendo questo punto da domani non fanno più le multe, quindi cioè, parliamo del nulla, no? Ci stiamo dilungando per niente tutto qua. Boh.
Non è un dibattito, ragazzi, mi raccomando, ragazze e ragazzi. No, signori, però non si può fare così, ragazzi, perché poi sta fuori dal verbale. È come allora andiamo direttamente al parco. Sì, però io sto parlando dentro il microfono, ma da solo. Allora, se volete andate al parco e al consiglio ci sto io, che sto a verbale io. Allora, adesso invece è prenotato il consigliere Salinari, prego.
Grazie consigliere Corti. No, io solo una cosa, perché sapete che ci tengo particolarmente alle date. Questa mozione è del, cioè forse è peggio delle mie, del 20/12/2024. Cioè, Corti, cioè, di solito le mie erano quelle più datate, ma questa mi ha superato alla grande. Quindi io chiedo al presidente di, gli ho detto più volte, ma ho visto che ha preso a cuore la cosa, di mettere a calendario gentilmente le mozioni alle scadenze corrette e come prevede tra l'altro il regolamento. Detto questo, consigliere Corti, io ancora una volta ribadisco quello che ho detto prima, non siamo in dichiarazione di voto, ma già dico che io sono favorevole a questa mozione, anche se, come ho detto prima, sono dall'altra parte, ma quando una cosa è corretta e giusta, il voto di Fratelli d'Italia ci sarà, come in questo caso. Quindi grazie, e il nostro voto sarà, il mio voto sarà favorevole.
Bene, grazie. Allora, a questo punto, visto che è stata effettuata nuova richiesta, insomma è stato nuovamente coinvolto il consigliere Corti, le do i 3 minuti per rispondere alle sollecitazioni. Prego.
Allora, in linea di principio sono d'accordo con il consigliere Giorgelli, con il consigliere Cavaleri, cioè sono d'accordo, se c'è un'infrazione è da sanzionare, va benissimo. Io quello che dico è che comunque insomma passano comunque con le loro tempistiche, non è che mettendo questo punto in più passano più urgentemente, e comunque il codice della strada vale comunque. Il tema è che l'oggetto della mozione è i paletti, quindi effettivamente era un punto in più, che però, come cioè, insomma, il mio metodo di lavoro, cioè, preferisco sempre che si esca con un voto unitario da qua, perché soprattutto quando parliamo di paletti o di aree cani, perché non, insomma, poi ci si può anche scannare sulle questioni nazionali, mi fa sempre piacere, però voglio dire, sulle questioni della zona, sarebbe, cioè, mi piace quando usciamo sempre con un voto unitario, insomma, questo è. Quindi ci mancherebbe. Grazie.
D'accordo, quindi a beneficio, un momento, a beneficio degli uffici, quindi conferma di cancellare il punto 3 del consigliere Corti, per gli uffici, quindi a beneficio degli uffici cancellano il terzo punto del si richiede. Va bene, dichiarazione di voto? Prenotata l'assessore Lamberto, prego.
Grazie Presidente, sì. L'indicazione di voto del Partito Democratico chiaramente è favorevole per quanto riguarda questa mozione. Ci tenevo a dire una cosa però, perché da parecchi mesi che abbiamo trattato in commissione, quindi la memoria giustamente non è freschissima. Noi abbiamo richiesto una commissione sopralluogo con i tecnici del Comune di Milano, aspettavamo il momento insomma del Consiglio, perché tutto ciò che richiediamo nel dispositivo sono valutazioni tecniche che non abbiamo gli strumenti per mettere a terra, e quindi appunto ora che la mozione è valida predisporremo la seconda commissione sopralluogo come concordato in sede di commissione, che però appunto si è tenuta qualche mese fa. Grazie.
Grazie consigliera. Però consigliere Cavalieri, la vedo prenotata, ma questa è una dichiarazione di voto del Partito Democratico, è già stata, è in dissenso, va bene, e allora prego consigliere Cavalieri.
Io non partecipo al voto.
Grazie consigliere. Allora, a questo punto possiamo dichiarare aperta la votazione. Prego, prego. Ok, possiamo votare. Bene, allora con 22 voti favorevoli e un voto non espresso, il Consiglio approva il punto dell'ordine del giorno numero 5. Adesso se mi date un attimo il tempo di rimestare le mie scartoffie, vado a recuperare anche, eccolo qua. Bene, allora passiamo al sesto punto dell'ordine del giorno. Adesso abbiamo un documento che è effettivamente l'ordine del giorno della consigliera Caraceni e altri, dal titolo La prevenzione al cancro sei tu, inizia oggi, a scuola, al lavoro, nelle piazze del municipio 7, controlla il tuo futuro. Per cui vedo già prenotata la prima firmataria, la consigliera Caraceni, a cui do la parola, prego.
Grazie, grazie Presidente, buonasera a tutti e grazie. Ritorniamo un pochettino al discorso precedente, cioè ritorniamo un pochino nel welfare sanitario. Questa sera vogliamo discutere con voi un ordine del giorno che è a tema prevenzione del tumore al seno e abbiamo deciso di presentare questo testo in concomitanza con il mese di ottobre, che è il mese della prevenzione al tumore al seno. Siamo inoltre assolutamente convinti che la prevenzione e l'informazione siano al momento le armi, le vere armi, le uniche armi forse che noi abbiamo affinché il tumore al seno diventi una patologia curabile. Sappiamo che ovviamente esiste un programma di screening di Regione Lombardia che fa parte dei LEA essenziali, di conseguenza c'è, ma purtroppo non è sufficiente. Non è sufficiente perché non tutte le donne vengono raggiunte, coinvolte e informate e soprattutto perché vengono lasciate vuote, scoperte le fasce di età sopra i 74 nella nostra regione e sotto, purtroppo, la fascia sotto i 45, che le statistiche danno a una su quattro, il 21%. Quindi, dando seguito a quanto è indicato in ordine del giorno, abbiamo organizzato un programma di prevenzione sul nostro territorio, sul territorio del Municipio 7. In collaborazione con la LILT attiveremo delle giornate con ambulatori mobili nei quali verranno eseguite da parte dei medici presenti nell'ambulatorio delle visite senologiche e delle mammografie assolutamente gratuite e in più faremo, seguendo il discorso che è stato fatto anche in precedenza, incontri di formazione e di informazione sui servizi territoriali di prevenzione in collaborazione con ATS nostra qui di Santi Paolo e Carlo. È molto importante per noi questa cosa, che tali giornate si svolgeranno prevalentemente nelle aree periferiche del nostro municipio ed in modo particolare nei quartieri dove c'è una forte presenza di case ERP, sia che esse siano ALER, sia che esse siano MM. In questo modo noi proviamo, speriamo e desideriamo coinvolgere ed intercettare, come è stato più volte chiesto anche nelle commissioni welfare, intercettare le fasce più deboli presenti nel nostro territorio, che spesso restano fuori dai programmi istituzionali. Desideriamo coinvolgerle perché ovviamente la prevenzione non deve essere un lusso, non deve essere un privilegio delle classi socio-economiche e culturali più abbienti, ma deve essere un diritto di tutte le donne indipendentemente dalla loro età o dalla classe sociale. Chiudo invitando tutto il Consiglio a esprimersi favorevolmente a questo ordine del giorno, perché con buona volontà, con impegno e con tantissimo lavoro siamo riusciti a portare una situazione concreta, qualcosa di concreto e di importante nel nostro territorio. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. È prenotata la consigliera Sforza, prego.
Grazie Presidente.
Grazie a Daniela Caraceni per questa introduzione che ha illustrato benissimo il senso di questo ordine del giorno. Penso che il lavoro si inserisca, sia un passo concreto verso l'obiettivo Europa 2025, quello di ridurre del 15% la mortalità per tumori femminili. Il governo purtroppo ha spesso sottovalutato questo aspetto della prevenzione, bocciando fondi per la prevenzione proprio del tumore al seno. 6 milioni l'anno destinati alle campagne di screening sono stati bloccati per mancanza di coperture. Il problema è che si sta così appoggiando politicamente un orientamento sanitario culturale ormai molto diffuso, che sostituisce l'etica del risparmio a quella della prevenzione e della cura, a scapito dei criteri economici che ne stanno all'origine. Si tratta di contrastare una visione classista inaccettabile e pericolosa. Si tratta di ridurre le disparità nell'accesso agli esami per le donne appartenenti a fasce socio-economiche vulnerabili e anche non centrali del paese, soprattutto tra la popolazione migrante, per cui le donne straniere hanno diciamo il 30% in meno di accesso agli esami preventivi. Ecco perché noi cerchiamo di implementare campagne informative, campagne di prevenzione mirate al miglioramento dell'adesione ai programmi di screening mammario già esistenti, di cui parlava la mia collega prima. L'OMS riconosce nelle campagne di sensibilizzazione uno strumento chiave per incrementare l'adesione agli screening e contrastare disinformazione e stigma. Soprattutto noi dobbiamo adempiere all'attuazione della nostra Costituzione, che all'articolo 32 tutela proprio la salute come diritto fondamentale dell'individuo e nell'interesse della collettività. Quindi prevenire significa anche ridurre i costi poi di gestione delle eventuali patologie. Vi ringrazio, buonasera.
Grazie e passo la parola all'assessora Lamberto.
Grazie Presidente. Io ringrazio le consigliere Caraceni e Sforza per questo documento che ci dà le linee guida per un qualcosa che è diventato un vero e proprio progetto. Un anno fa noi abbiamo ospitato nelle nostre case popolari di Selinunte l'ambulatorio Lilt per una giornata e per un giorno intero questo ambulatorio ha eseguito visite senologiche e mammografie gratuite per 48 donne del quartiere. Da quel giorno lì abbiamo deciso che questa doveva essere una volontà per noi, portare ambulatorio ai medici dove la prevenzione da sola non arriva. Io ci tengo oggi a condividere con voi questo che per me è il progetto più importante di questi 4 anni. Il cancro al seno non è una diagnosi. Riparto. Il cancro al seno è una diagnosi che fa paura, che scuote nel profondo, che spesso porta con sé un'ombra di condanna. Lo è stato anche per me, per la mia storia familiare. Ma il cancro oggi non è più una sentenza. E la vera differenza tra diagnosi e sentenza la fa il tempo. La vera differenza la fa la diagnosi precoce. Eppure sono ancora troppe le donne ad oggi che vengono strappate ai loro affetti, ai loro progetti, che non hanno fatto in tempo a realizzare. Sono le nostre madri, le nostre sorelle, le nostre amiche, le nostre colleghe. Sono i volti che incontriamo ogni giorno e che troppo spesso perdiamo. C'è una cosa che è molto importante e vorrei essere ascoltata solo per questo minuto. C'è una cosa che è molto importante e che troppe poche volte viene detto. Il cancro è una malattia democratica, colpisce senza distinzione, non guarda età, non guarda condizione sociale, non guarda percorso di vita. E allora perché, direte voi, pensate ai luoghi dei più fragili, se il cancro è una malattia democratica? Perché il tumore diventa una condanna quando manca la prevenzione. E la prevenzione, quando ne parliamo, non possiamo ignorare che comporti delle grandissime disuguaglianze. Perché non è vero che tutte le donne a Milano oggi hanno le stesse possibilità. Perché ci sono angoli del nostro municipio in cui mancano informazioni, in cui la fiducia nel sistema è fragile e dove manca anche l'accesso alle cure primarie. Allora è proprio in questi luoghi di fragilità, di case popolari, in cui l'accesso alla salute è più lento, che noi porteremo per tantissime giornate durante l'anno l'ambulatorio mobile di Lilt per visite senologiche e mammografie gratuite. Questo all'inizio è stato un progetto che ci ha molto spaventato per l'entità economica, ma con tanti mesi di lavoro siamo riusciti anche ad agganciare dei partner come l'Ippodromo di Milano, che ha creduto in quest'idea e che permetterà di finanziare qualche tappa. Quindi oggi chiudo dicendo questo. Questo per noi non è solo un ordine del giorno, non è solo un progetto, è un piccolo passo di giustizia sociale, è un piccolo passo che vuole portare la salute dove manca, dove è lontana e dove costa troppo in termini di tempo, fatica e ansia, perché è in questi quartieri, quelli delle case popolari del nostro municipio, dove la salute è un lusso e da cui ci si sente molto esclusi, che vogliamo che la prevenzione diventi normalità e diventi vita.
Grazie Assessora. E do la parola al consigliere Salinari.
Grazie Presidente. Allora, siete riusciti a fare politica anche in un documento che poteva essere condivisibile, ma avete citato, come sempre, quando non sapete cos'è, ributtate la palla contro il governo. Cioè, voi scrivete che il governo boccia i fondi per rafforzare la prevenzione del tumore al seno. Signori, questo governo è stato il governo che ha stanziato più risorse di tutti nella sanità, tra cui specialmente nel fondo dedicato alla prevenzione del tumore al seno. 134 miliardi stanziati per il 2024 e 135 miliardi di euro dedicati alla sanità stanziati nel 2025, quando l'attuale opposizione al governo ne aveva stanziati solo 128 miliardi. Quindi stiamo parlando di più di 5 miliardi messi a disposizione da questo governo sulla sanità e soprattutto sul fondo, sulle risorse dedicate alla prevenzione del tumore al seno. Quindi questo documento mi trova condivisibile e va bene fare prevenzione, siamo i primi, tant'è vero che anche Regione Lombardia ha patrocinato diverse iniziative, ci sono dei camper appunto che vanno anche in giro a Milano, patrocinati da Regione, che fanno gli screening. Quindi mi trovo totalmente a favore, ma chiedo di togliere e quindi di far politica su un tema che politica davvero non ci deve essere, e quindi chiedo di togliere, nel considerato che questo paragrafo che parla del governo. Se voi approvate questa mia richiesta, ve la voto a favore, altrimenti non posso accogliere sicuramente un ordine del giorno. E a tal proposito dico anche che nel deliberato si cita sempre di proseguire, di continuare, di andare avanti, ma già lo stiamo facendo, l'assessore Lamberto ha detto bene, no? Nei quartieri delle case popolari già ci sono iniziative in tal senso, quindi perché rimarcare quello che già avviene sul nostro territorio? Quindi a parere mio va bene, portiamola avanti, ma vi chiedo di togliere il punto sul governo, perché non è assolutamente vero. Grazie.
Grazie consigliere. È prenotato il consigliere Gorgoglione.
Sì, in sostanza il consigliere Salinari mi ha anticipato. Effettivamente il governo non ha tagliato dei fondi, ma anzi ha diversamente aumentato ulteriori fondi rispetto agli anni di governi precedenti. E trovo un po' triste appunto fare questa, leggere in un tema così importante appunto come quello della prevenzione oncologica, perché devo dire che purtroppo io non ho più la madre proprio per questo motivo, e vorrei votarla veramente volentieri questa cosa alla prevenzione per il tumore al seno, però così facendo è divisivo, perché comunque recriminare un qualcosa al governo che non ha è triste fare questo sciacallaggio politico, e veramente mi sento quasi offeso.
La parola alla consigliera Caraceni, prego.
Vorrei fare semplicemente aspetti. Una considerazione tecnica.
Allora,
il governo...
un secondo. Allora, stava intervenendo come risposta, diciamo, alla possibilità di modificare il testo, per cui teniamo i 3 minuti.
Faccio soltanto una precisazione anche 15 in base secondi a quello più. Che è stato
certo,
detto.
Certo, sì, non, ci tenevo a dire che non era il suo... Okay.
Io volevo fare solo una precisazione in questo senso. Nessuno ha detto che sono stati tagliati i fondi per la prevenzione. Come sapete, il ministro Giorgetti ha tolto dei fondi che servivano per allargare la prevenzione in tutte le regioni italiane, portandola a pari di quello che sta facendo Regione Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, e cioè che parte dai 45 anni con una screening annuale fino ad arrivare ai 74. La legge in realtà parla dai 50 ai 72, quindi i fondi non sono stati tagliati allo screening, sono stati non approvati per l'aumento e l'allargamento di tale screening. È una cosa molto diversa, non stiamo colpevolizzando nessuno, ma le cose vanno chiamate con il loro nome. Grazie.
Grazie, adesso è prenotato il consigliere Maiandi.
Sì, velocemente su questo punto, a me spiace proprio che un punto così delicato, su che ci trova sicuramente tutti schierati a favore, possa esserci un dettaglio, che però non è un dettaglio politico indifferente, che possa essere divisivo. Io non vedo nessun problema, cioè, se fossi il proponente, a togliere un elemento che possa dar fastidio all'unanimità di questa delibera. È interpretabile, per come è scritto all'ordine del giorno, in maniera non chiarissima, anche perché comunque è materia delle regioni fare poi le campagne di screening, quindi che il governo boccia l'allargamento non è che poi la regione allora non può farlo, anzi mi sembra che la regione si stia impegnando molto anche con i camper in giro. Quindi a me sembra invece che questo elemento che è divisivo, toglierlo mi sembra proprio un andare incontro a una unanimità che spero che si possa raggiungere questa sera su questo argomento. Quindi è un punticino, è un dettaglio, però è un dettaglio che se approvato rimane, come dire, bocce, quindi non si può allargare. No, noi sappiamo benissimo che comunque Regione Lombardia, come Regione Toscana, come altre regioni che hanno autonomia, grazie al cielo, sulla questione sanitaria, lo stanno facendo, quindi perché dirlo? Cioè, non mi sembra utile a portare avanti un discorso, come diceva prima l'assessore Lamberto, sul territorio di allargamento di queste cose, in cui il municipio e noi tutti ci impegniamo a fianco a tutte quelle realtà che già lo stanno facendo, punto. Cioè, sinceramente mi sembra un po' sterile come polemica sul tema di rimuovere un sassolino che possa inficiare l'unanimità. Tutto qua, poi ho espresso il mio parere.
Grazie consigliere, vedo prenotato il consigliere Varrà, prego.
Eccoci, no, poi lascio ai proponenti scegliere se togliere, vedete voi come fare, però è una nota tecnica importante. Quando si cita una posta di bilancio, in questo caso, e lo scostamento, soprattutto lo si fa in rapporto al PIL. Mi spiego in parole molto semplici. Se tu hai 100 euro e destini 10 alla sanità, ma poi l'anno dopo ce ne hai 2 e ne destini 11, non è che hai aumentato, hai diminuito rispetto a quello che avevi a disposizione. Questo è uno. La seconda, se il municipio deve intervenire, evidentemente c'è una lacuna, che sia di questo governo, quello passato, della regione prima, non lo so, ma se deve intervenire il municipio, evidentemente c'è una lacuna, quindi è questa che bisogna colmare, solo questo.
Grazie consigliere. Allora, vedo prenotata la consigliera Sforza, che è tra le firmatarie, per cui probabilmente interviene sulla possibilità di modifica. Ok, prego.
Allora, io volevo chiarire un attimo i fatti, nel senso che questo è un ordine del giorno che è stato scritto a inizio marzo di quest'anno, quando lo stanziamento, i tagli erano dichiarati, nel senso c'era un problema di tagli non indifferenti. Successivamente il ministro Schillaci ha dichiarato che ci sono i fondi per lo screening del tumore al seno, però il problema rimane per tutte quelle fasce under 45 e over 74. Quindi il discorso che noi facciamo è anche quello di ampliare le fasce attualmente coperte dallo screening. Cerchiamo di lavorare appunto affinché ci sia informazione, sensibilizzazione proprio per quanto riguarda le fasce scoperte da questa da questo tipo di screening, da questo tipo di informazione e formazione, perché noi abbiamo riscontrato proprio questa assenza di adesione agli screening e la necessità di fare degli incontri preventivi e rispetto anche alle stesse campagne di screening mammografici e visite senologiche che faremo insieme all'ILT. In questo senso io penso che si possa modificare il testo per renderlo votabile da tutti e da tutte. Io penso che comunque il lavoro, come ha detto anche la mia collega in precedenza, vada fatto sempre più capillarmente, soprattutto per le popolazioni, le fasce di popolazione che non vengono assolutamente informate sui rischi anche familiari e sui rischi che appunto una mancanza di prevenzione precoce possono dare.
Ok, grazie consigliera. Sempre per lo stesso motivo alla consigliera Caraceni.
Niente in contrario, mi spiace però soltanto che di fronte a un testo di questo genere che tira in ballo un problema così importante e in cui si parla di un fatto che se voi lo andate a cercare su qualunque web lo trovate, cioè di una riduzione dei fondi per l'allargamento, ci si fermi a questo e non al senso completo dell'ODG in cui si parla di allargare le fasce, di parlare anche alle ragazze più giovani, alle signore più anziane, di fare informazioni sui test che esistono, che riguardano le mutazioni genetiche nelle figlie di nipoti di eccetera, e poi vi fermate su un unico punto in cui si parla di una riduzione dei fondi. Ha detto, per me niente in contrario, perché è molto più importante il senso di questo ODG che di questa singola frase. Grazie comunque.
Quindi, per quanto riguarda la parte da eliminare, quindi siamo al considerato che e al secondo punto, quello di 6 righe, corretto? Al considerato che, giusto? Va bene, direi che è quello il punto, semmai comunque... Ok, poi attenzione, adesso consiglieri Gorgoglione e Salinari, visto che voi non potete decidere sulla modifica e avete riprenotato, direi che state intervenendo per la dichiarazione di voto, ok, quindi non vedendo anche altri consiglieri che vogliono intervenire, direi che dichiariamo aperta la dichiarazione di voto. Consigliere Gorgoglione.
Vabbè, dovete ridarmi i minutaggi perché...
Sì, le faccio recuperare 13 secondi.
Come 13?
Vabbè. 10, 17.
Comunque, nulla in contrario su tutto quello che c'è scritto, nel senso è ovvio che Fratelli d'Italia condivide l'allargamento delle fasce rispetto alle attuali 45-74, è ovvio che sia così e quindi se possiamo allargare questo range va benissimo, finché si riesce a intercettare e arrivare a più persone, donne possibili, è meglio, è tutto buono. È ovvio che non c'era nulla in contrario nel merito, c'era solo questa osservazione, che tra l'altro non è un taglio di 6 milioni di euro, è stato un emendamento di 6 milioni di euro che non è stato recepito, che è diverso. Quindi giusto per essere più preciso, comunque ringraziamo questa apertura della maggioranza e voteremo sicuramente a favore.
D'accordo, non vedo altre dichiarazioni di voto, per cui possiamo dichiarare aperta la votazione. Votate, signori, votate. Vedo persone che non hanno votato. Ok, e adesso, attenzione, siamo a 23 voti favorevoli, il Consiglio approva. Vorrei dire qualcosa di emozionale su questo momento che abbiamo appena vissuto, ma non trovo le parole perché ogni tanto mi emoziono anche io. Posso dire che quando ho visto l'assessora Lamberto alzarsi in piedi, mi è tornata in mente l'immagine che mi ha tornato a far vedere la box. Avevo un pugile che mi appassionava molto, Tyson Fury, riceve all'ultimo round un colpo devastante, finisce al tappeto, al settimo secondo ancora gli occhi chiusi. Era un uomo finito, aveva subito un grande dolore. Negli ultimi 3 secondi è riuscito a rialzarsi, ha cambiato completamente espressione ed è andato a vincere l'incontro. Mi ha fatto appassionare. Assessora Lamberto, oggi lei è stata per me come Tyson Fury. Detto ciò, vi ringrazio e dichiaro conclusa la seduta del Consiglio.